Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta e così come annunciato all'inizio della trasmissione siamo qui in studio con Paolo Gressani che è, lo conosciamo perché qui in radio, non qui fisicamente in radio ma sulla radio e anche sui nostri social di lui abbiamo parlato più volte, con lui, presidente del caseificio Val Tagliamento. Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Benvenuto qui.
Grazie.
Perché in realtà, no?
Sì.
Tu sei stato in diretta
già più
diverse volte.
Sì, già più volte con voi.
Ma eravamo a casa tua noi.
Casa ecco. Nostra, sì, esatto. Beh, intanto grazie a questa emittente che ci dà sempre l'opportunità di dare visibilità alla nostra azienda, non solo alla nostra, perché noi siamo comunque rappresentanti di un territorio, come si suol dire, no? Perché il caseificio non è altro che un insieme di aziende, di persone che collaborano, perché è una società cooperativa, collaborano per più finalità, fra le quali posso citare le principali, sono quelle di darci un prodotto genuino in carnia, perché effettivamente la carne è sempre stato un leader e lo sarà sempre nei prodotti tipici di montagna, e in particolare su quelli prodotti dalle aziende agricole zootecniche che derivano naturalmente dal latte. Il latte che viene raccolto dalla nostra azienda per una buona parte dei produttori delle due vallate, in particolare del Val Tagliamento e della Val Degano, e viene conferito appunto alla nostra sede di Nemonzo, dove è un caseificio storico da, possiamo dire, cenni storici sono più di un secolo, cento e più anni, però diciamo che il caseificio nuovo, quello che troviamo ormai da circa 40 anni sulla statale che porta da Tolmezzo verso un pezzo verso
che è questo?
Della Mauria, questo che vediamo alle nostre spalle. Esatto.
È quello che abbiamo messo sul nostro video.
Grazie Cristian di aver mandato questa.
Ma no, grazie a chi ha fatto la ripresa dal drone, io ho preso un frame un attimo, questa è casa vostra.
Certo, certo.
No? Giustamente tu dici è casa nostra, hai detto prima, non casa mia,
no,
perché
assolutamente.
Parli come presidente di una cooperativa.
Di una cooperativa, di una comunità.
Eh sì, a tutti gli effetti.
Una comunità, esatto.
Di varie aziende che conferiscono il latte da voi per, certo, la lavorazione del formaggio. Certo. Perché poi, fino a qualche giorno fa, diciamo così, c'era un prodotto in meno rispetto ad oggi, e tu oggi sei qui proprio per raccontare, per
anche,
presentare,
anche
no?
Per dare notizia, una buona notizia di questo nuovo prodotto che
però abbiamo detto prima un po' di storia del caseificio.
Sì, ecco. Lasciamo un po' di suspense, vuoi dire. Allora, niente, la storia del caseificio è che è iniziata nell'inizio del secolo scorso, perché mi ricordo di aver letto nei testi antichi, vecchi, antichi ormai si può dire, lo scopo principale per cui si sono fermate le latterie in carnia c'è una frase abbastanza toccante che diceva per necessità proprio di convenienza e per altri scopi, insomma, uniamo i fuochi. Cosa voleva dire questo? Che un tempo tutti trasformavano il latte in casa propria, avevano la caldaia e producevano il prodotto che era innanzitutto sostegno per l'alimentazione della famiglia, poi è diventato anche sostegno economico come scambio merci, come vendita e quindi come reddito. Però ci si accorgeva che ognuno faceva a casa sua e faceva gli stessi prodotti. Chi ha pensato all'associazione ha pensato proprio a conferire in un posto unico dove una persona sola, che poi è stata identificata il casaro di paese, trasformava e lavorava per tutti. E di qui a dare vita alle prime latterie così chiamate turnarie. Perché turnarie? Perché effettivamente il casaro era l'unica persona pagata per fare questo lavoro, ma tutti i servizi, dalle pulizie al trasporto, al conferimento del latte, alla vendita dei prodotti, spettava ai soci proprio conferitori del latte, per cui nessuno veniva pagato, tutto prestava la sua opera a turno, a giorni alterni, e venivano chiamate appunto turnarie fino a un certo periodo che possiamo quantificare anni 60-70. Dopodiché si sono venute a formare le prime cooperative sociali con tanto di statuto, dove sono state messe delle regole, dei vincoli, degli obblighi.
Anche giustamente.
Giustamente,
no?
Perché comunque dovevamo produrre dei prodotti poi da andare a vendere non solo sul nostro territorio ma anche all'esterno. E di qui le prime, chiamiamole primordiali, regole su qualità del prodotto, qualità che poi è arrivata fino ai giorni nostri, e noi sappiamo benissimo che i giorni nostri sono determinati, anzi sono focalizzati sulla qualità e sulla sicurezza alimentare, cosa fondamentale per tutti i prodotti, in particolare il latte, come le carni, dove sappiamo benissimo che le contaminazioni e le trasmissioni di batteri, virus, eccetera, è molto semplice e pericolosa. cosa che comunque col sostegno, con l'aiuto dei servizi, che va dal servizio veterinario ai laboratori di analisi eccetera, cerchiamo nel limite del possibile di fornire un prodotto in maniera più sobria e più sicura possibile al consumatore finale.
Questo prevede anche una serie di processi di garanzia, di qualità e di sicurezza
di
che avete affrontato in questi anni.
E questo ha determinato poi a portare al fabbricato originale, con tutte le sue attrezzature interne, alle varie modifiche e ai vari aggiornamenti nel corso degli anni, perché ogni prodotto che io voglio ricordare, che poi arriverò subito a dire quali sono i prodotti che il caseificio trasforma, produce e commercializza, però nel corso degli anni ci sono anche verificate delle modifiche nel classico latte trasformato in formaggio. Però ogni modifica, ogni prodotto nuovo precludeva anche delle attrezzature nuove, dei metodi nuovi di lavorazione, di conservazione, di stoccaggio. Per cui nel corso di tutti questi 20-30 anni il caseificio ha subito vari e numerosi e anche consistenti e economicamente
importanti, certo.
Importanti ammodernamenti.
Adeguamenti.
Cosa che è stata, senza nulla togliere agli aiuti comunitari, regionali, eccetera, economici intendo, però è sempre stato supportato e lo è tuttora sempre comunque dai soci, conferitori, produttori di latte, perché non dimentichiamoci che il prezzo del latte non è un prezzo fisso, e qui arrivo al...
Beh, queste sono poi i problemi di questi giorni, no? Li vediamo
il
ovunque.
Prezzo del latte che viene remunerato dal caseificio, o meglio dalla società cooperativa, ai propri produttori non è un prezzo fisso, ma è definito un acconto. Cosa significa? Che in ogni assemblea annuale viene definito un parametro, chiamato appunto acconto, dove il valore del latte è determinato per tutto il resto dell'anno. Ma questo non è sempre sicuro, nel senso che se tutte le cose vanno bene, se la commercializzazione all'interno della filiera produttiva e commerciale funziona bene, può darsi che alla fine dell'anno ci sia un utile dividendo che può portare a un conguaglio positivo, quindi un aumento del latte, del prezzo del latte al produttore. Ma se qualcosa gira storto, e negli ultimi anni ne abbiamo viste di tutti i colori, dalla pandemia prima ai costi energetici causati dalla guerra russo-ucraina poi, che ha fatto rischiare fortemente il bilancio di queste aziende. Fortuna nostra, abbiamo cercato di correre ai ripari, cercando di dare il giusto valore al formaggio in vendita, purtroppo portando dei ritocchi sui prezzi, per poter garantire comunque un minimo di margine sul latte pagato al socio, per dargli la possibilità non di fare grossi guadagni, ma perlomeno di sopravvivere. Infatti è un vanto che la montagna si può portare in questo periodo. Non sono state chiuse aziende agricole in questi due anni qua, cosa che nella bassa friulana, nella pianura padana e in altre realtà d'Italia
paradossalmente più grandi,
purtroppo è successo, perché appunto i costi di produzione hanno a gran lunga superato i guadagni o i ricavi. È una battaglia continua, decisamente una battaglia continua. Infatti quello che stiamo vedendo ora in Europa non è nato ieri, dicevi tu prima, no, ma purtroppo è il risultato di un insieme di problematiche che si sono andate accumulate nel corso degli ultimi 10-20 anni, dalle quote latte di un tempo alle scelte commerciali, non dico locali ma a livello più globale, di consumo di prodotti provenienti da altri paesi dove il costo del lavoro è inferiore, dove non ci sono le norme che vengono imposte giustamente all'Europa o ai stati membri dell'Europa, e qui posso parlare di antiparassitari, di soglie di qualsiasi tipo, di servizio sanitario, di controlli sanitari. Purtroppo troviamo prodotti sul mercato che arrivano da paesi in cui questo costa molto meno, perché non ci sono e non vengono rispettate certe normative. Questo è quello che chiede l'agricoltore adesso, chiede: consuma il nostro prodotto, tu cittadino, perché il nostro è controllato, il nostro è sicuro.
Ed è a
chilometro zero, quello che ormai sentiamo sulla bocca di tutti, non a caso. Perché? Perché chilometro zero? Perché chilometro zero vuol dire innanzitutto che non abbiamo consumato gasolio, non abbiamo prodotto CO2 per il trasporto, non voglio citare le banane che arrivano da, piuttosto che l'acqua minerale che parte dalla goccia di carne e arriva a Treviso per tornare in Carnia, no? Sono tutte cose che dovremmo evitare, per cui se consumiamo la verdura di stagione, se consumiamo il prodotto locale, evitiamo degli sprechi inutili di energia, di costi e quant'altro, per cui il chilometro zero è vantaggioso a tutti, in particolare al consumatore
sempre
finale. Sempre. E qui credo che posso arrivare ai nostri prodotti, perché a questo punto, per chi non ci conosce, credo che il caseificio di Nemonzo ormai...
Per almeno... chi non vi conosce non è di qua.
Ma sai che
chi è di qui?
sai che posso dirti che spesso e volentieri siamo conosciuti più da quelli che vengono.
No, ma certo, dico più facile che uno che non è certo, di qui, non vi conosce, certo. Piuttosto
anche
che...
perché abbiamo detto prima che è storico.
Beh, un secolo di storia.
Anche perché siamo presenti sia nel Monzo, ma da una decina d'anni a questa parte siamo noi a gestire, perché l'esistenza ancora precedente è in comune di Ovaro. Noi siamo anche, gestiamo anche un punto vendita in comune di Ovaro, o meglio in frazione Chialina, che è la famigerata casetta in legno, che si trova sulla destra andando da Ovaro verso Sappada. E anche quella è una realtà che ha portato noi in presenza con i nostri prodotti, ma non solo con i nostri, poi arriverò anche a questo argomento, sul territorio che porta appunto dalla pianura friulana fino all'Alto Veneto. E da quando posso dire che Sappada è entrata in Friuli, il movimento che ha, la vivacità che ha recuperato quella vallata lì è stata notevole, questo lo possiamo dire. Dopo, che sia il motivo perché Sappada è arrivata a Udine o perché la vallata è stata scoperta da tanti, perché di mezzo c'è lo Zoncolan che ha fatto il suo, di mezzo ci sono, cioè, tutta questa cultura di, che torniamo un po' alla montagna, alla passeggiata, alla camminata in montagna piuttosto che la bici in montagna, la bike, no?
Sì, è partito un bel discorso di promozione,
c'è un volano anche a livello, sì, esatto, anche a livello regionale, promosso dalla politica regionale, che sia il turismo, che sia l'agricoltura o altri settori,
lo sport stesso
certo, porta sempre più a conoscenza quello che è il nostro territorio. E qui faccio una breve parentesi sul territorio. Ecco, il caseificio di Nemonzo, come tutte le realtà zootecniche che esistono sulla montagna friulana e nazionale, credo siano determinanti nella cura del territorio, perché dove c'è zootecnia c'è cura del prato, del pascolo. Ci si può insediare come turisti, come sport, ma se vengono a mancare le realtà agricole zootecniche in particolare, non avremo più la cura delle malghe, non avremo più la cura delle strade, perché dove deve arrivare l'agricoltore tutti ci muoviamo per dare viabilità, per dare possibilità di arrivarci, perché è bello arrivare in una malga, trovare la ricotta di malga d'estate piuttosto che il formaggio, il latte o altri derivati, ma è bello trovarla curata. Se troviamo un territorio non curato, per cui non voglio arrivare poi all'insediamento dei predatori selvatici che stanno un po' spaventando anche le popolazioni locali.
Beh, di questo si è parlato proprio nell'ultima diretta che abbiamo fatto
anche
da voi,
perché io stesso
ho conosciuto delle situazioni che non sapevo, di una gravità veramente.
È un problema scottante di cui prendiamo atto.
Poi è sempre un sottile equilibrio, no? Tra l'ambiente, la natura, il lavoro e la sostenibilità e l'esistenza anche poi di queste malghe, no? Sempre,
esatto,
un sottile equilibrio.
Esatto, anche questo è un argomento che non di poco conto mette in difficoltà le aziende, oltre a tutte le difficoltà che abbiamo, di cui alcune abbiamo appena elencate, no? Economiche piuttosto che tecniche, eccetera. Problemi che comunque agli occhi della direzione regionale sono portati, però purtroppo anche la politica agricola regionale ha i suoi limiti, nel senso che si incontra e si scontra con altre correnti che sono chi sostiene la fauna, eccetera eccetera, però come hai detto tu un attimo fa, bisogna non dimenticare quello che è il giusto equilibrio tra insediamento umano e quello che è la sostenibilità della fauna, della flora naturale selvatica. Non vado oltre perché è un argomento da trattare in altri luoghi.
Ho visto che quando avete trattato questo argomento sono accese molte voci, perché chiaramente è veramente molto vivo, no, questo, ed
certamente.
È immagino anche di difficile soluzione il trovare questo equilibrio. Ecco, non
infatti,
è proprio una cosa così semplice.
Non è semplice anche perché se il dibattito diventa molto acceso è perché purtroppo uno scostamento di questo equilibrio qua porta anche a delle non solo difficoltà operative da parte dell'impresa agricola, ma proprio anche a una diminuzione sulla qualità dei prodotti finali, perché possiamo parlare di pascoli che sono stati consumati da mandrie di cervi, di cui la mandria bovina non trova disponibile. Possiamo parlare di danni provocati dai cinghiali sui terreni, dove il terriccio che poi viene purtroppo involontariamente raccolto coi foraggi determina una diminuzione della qualità del latte, perché non voglio entrarmi in però purtroppo sono tutti
banalmente il lupo
o banalmente il lupo che attacca direttamente le greggi o i cuccioli delle greggi, per cui sono tutte piccole grandi cose che all'azienda agricola gli fanno spesso fare una domanda: ma è ancora possibile sopravvivere a questa avversità o è meglio che cambiamo mestiere?
Beh, perché insomma, quando un'azienda agricola, magari soprattutto le piccole, no? Si vede magari i predatori, sì, ecco, sì, uccidono, sì, metà del gregge, è un danno irreversibile.
Oltre al danno economico è anche una questione affettiva, perché sì, l'agricoltore di montagna, ricordiamoci, non è l'allevatore di centinaia di capi, che dove i capi in stalla sono dei numeri, ma sono dei nomi, perché gli allevatori di montagna spesso e volentieri entrano in stalla e hanno nominato bovina per bovina o caprino per caprino. Quindi il fatto di pensare che un tuo animale che l'hai allevato, svezzato tu con le tue mani, no? Gli hai dato il latte da piccolo eccetera, te lo trovi sbranato fuori dalla tua stalla da un lupo piuttosto che da un orso, quello che può essere, insomma, purtroppo è una questione che vai a toccare veramente l'intimità vera e propria di chi lo fa con passione questo lavoro. Non è un problema da poco, sono problemi grossi che fino a 20 anni fa non c'erano. C'erano altri, ma non c'erano questi. Adesso sono gli altri di allora più questo. Per cui io non voglio andare oltre, perché infatti il mio obiettivo di oggi è un altro.
Paolo, presentiamo il latte.
Ecco, sei già arrivato al dunque.
Dritto così.
Bravo,
dritto
detta così, così, detta così.
È il momento.
Allora, l'obiettivo principale di questa diretta, di cui ho.
No, è tutto importante quello.
Sì, tutto
detto,
importantissimo. L'obiettivo ecco, principale era quello di portare una novità che non sembra quasi aver scoperto l'uovo di Colombo, no, Cristian? Perché il latte è un alimento che da quando siamo nati noi ce lo siamo trovati sulla tavola tutti i giorni. Di quale provenienza non ha importanza, l'importante è che ci sia, perché una colazione senza latte, no? Un cappuccino senza latte è impossibile da fare, per cui. Però non era proprio così scontato che un caseificio, ecco, premetto una cosetta, caseificio, si chiama caseificio, è scritto in grande anche, no? Caseificio Valtagliamento. Ricordiamoci che una volta questo fabbricato, questo luogo, veniva chiamato la latteria.
Sì.
Cosa significava? Un ambiente dove si porta il latte, ma non che si distribuisce però il latte veniva portato, come si porta tuttora, e si trasforma in formaggi o derivati o sottoprodotti dei formaggi, per cui formaggi, stracchini, ricotte, mozzarelle, yogurt, gelato d'estate, facciamo anche il gelato in mondo, lo ricordo, ma mai
che poi era novità di qualche anno fa il gelato.
No, il gelato è già una ventina d'anni.
Ah sì?
Sì.
Ah, ok.
Sì.
Allora non lo sapevo io.
No,
vedi,
una novità, novità di 2 anni fa invece era la mozzarella, che noi non la producevamo,
ecco,
prima, ecco.
Mi ricordo che lo spot
forse,
dell'anno
forse
scorso.
3-4 anni fa abbiamo iniziato pian piano, però l'anno scorso era una novità proprio, che ho iniziato a commercializzarla bene.
Allora,
la mozzarella
ho confuso la mozzarella, ecco, col gelato.
Mozzarella. Storicamente non è mai stato prodotto latte imbottigliato, latte alimentare, latte pastorizzato alimentare.
Magari uno l'ascolto dice: ma com'è possibile? Il caseificio fa il formaggio, quindi ha latte. Il motivo è che.
Prego. Allora, sì, effettivamente la materia prima è il latte raccolto appunto in tutte. Il nostro caseificio è responsabile della raccolta del latte anche, non è che il latte venga portato da terzi. Il caseificio ha un mezzo proprio, un autobotte, che va a caricare il latte stalla per stalla. Sono circa 32-33 aziende agricole sul territorio, tra appunto, ripeto, Valtagliamento e Valdegano, dove giornalmente il camion passa, raccoglie il latte e lo conferisce in caseificio, dove appena conferito viene messo in caldaia, viene trasformato in formaggi o i vari derivati dei formaggi.
Quindi viene trasformato praticamente subito?
Subito, dalla raccolta viene trasformato praticamente subito, anche perché c'è una normativa che ti obbliga a trasformare il latte, specialmente con le ultime normative di cui noi siamo partecipi, perché non scorriamo una cosa importante: da qualche anno a questa parte il caseificio Valtagliamento produce anche Montasio, che anche lì è un prodotto da noi conosciutissimo, ma rarissimamente prodotto in montagna, è prodotto più nelle aziende più grosse. Perché? Perché è come a livello, possiamo dirlo chiaramente, allo stesso livello di un grana padano, è una DOP, una denominazione di origine, quindi con un disciplinare di controllo, dove ci sono certi parametri da rispettare, fra cui quello che è importante dire adesso è quello che il latte deve essere trasformato entro le 48 ore dalla mungitura, per cui non possiamo conservarlo. Il latte può durare anche molto di più,
certo, ma ecco
giorni.
L'importanza anche del chilometro zero,
ecco, il chilometro zero. Prima, no? Però una cosa importante in cui il disciplinare del consorzio ci impone è quello di trasformarlo entro le 48 ore, che poi noi trasformiamo in montasio oppure in latteria nostra, non cambia niente, noi partecipiamo a questo disciplinare, per cui dobbiamo adattarci a queste regole, ed è bene così, perché comunque garantiamo al consumatore finale un prodotto che è comunque garantito nella sua freschezza, nella sua omogeneità.
E il latte quindi?
Il latte è il nome che abbiamo dato in Tjärnjell al latte fresco pastorizzato, prodotto, confezionato e commercializzato direttamente dal caseificio, cosa che non è mai successa fin d'ora. Ma perché? Perché pur essendo produttori di latte e conferitori di latte i nostri soci, non è mai stato possibile commercializzare il latte, in quanto questo processo, il confezionamento del latte alimentare, prevede delle norme e delle modalità di operative all'interno degli stabilimenti che non sono proprio così scontate, nel senso che per trasformare il latte in formaggio ci sono certi parametri, ci sono certe modalità operative che non sposano sempre quello che è l'operatività e la garanzia alimentare che riguarda il latte fresco pastorizzato. Per cui noi, partita l'idea già 2 anni fa, anche forse prima, insomma, da quando sono insediato io presidente, quindi da quasi 4 anni, abbiamo iniziato a pensare a questa cosa. È possibile che noi come produttori di formaggio, di latte, raccoglitori del latte fresco, giornaliero, eccetera, non possiamo portare sulle tavole, perlomeno dei nostri paesi limitrofi, il latte fresco? E tutti ci hanno detto sì, si può fare, però bisogna vedere certe cose, e per da vedere queste cose, di certe cose, sono passati 2 anni appunto. Però diciamo che anche qua, come avevo accennato prima, che ogni cosa di nuova che si fa, qualsiasi prodotto che si va a produrre, c'è bisogno di un aggiornamento, c'è bisogno di una messa a punto di quella che è la filiera produttiva, e quindi anche in questo caso il caseificio ha dovuto strutturarsi su alcune modifiche.
Anche immagino banalmente dei macchinari, poi per...
Certamente c'è una macchina per confezionare il latte in bottiglia, però a monte ci sono dei controlli che sono molto più specifici e delle procedure molto mirate a quelle che sono poi le garanzie finali su questo prodotto, perché ricordiamoci che il latte fresco pastorizzato deve arrivare sul tavolo di un bambino neonato piuttosto che un anziano, piuttosto che con persone che hanno determinate problematiche, eccetera eccetera, per cui dobbiamo garantire l'assoluta genuinità e sobrietà del prodotto. Questo ci ha imposto appunto a determinate modifiche, e ce l'abbiamo fatta, perché comunque il latte di montagna è buono. L'unica cosa che dobbiamo stare attenti a non fare è quella di non rovinarlo dopo raccolto, perché purtroppo la contaminazione è il pericolo più grande, nel senso che il latte è un prodotto naturale, però è un prodotto molto rischioso, con poco lo contaminiamo di odori, di sapori, di batteri e quant'altro. Quindi dalla raccolta, anche se il mezzo è strutturato in maniera proprio precisa, nel senso che c'è tecnologia dietro, nel senso che il latte nessuno lo tocca con le mani, il latte viene preso, portato nel frigo refrigeratore della stalla, perché è circuito chiuso anche l'impianto di mungitura, da lì viene raccolto sempre in autoclave, portato sul camion, stesso discorso viene portato all'interno del caseificio, delle sue caldaie o dei suoi contenitori per la pastorizzazione. Il latte finalmente ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portato sulla tavola in Carnia, l'abbiamo portato tramite i nostri 2 negozi intanto, ma il nostro obiettivo è quello di portarlo anche sui negozi limitrofi, non sulla grande distribuzione, per 2 motivi. Il primo è che non abbiamo i numeri per poter soddisfare quelle che possono essere le richieste della grande distribuzione, perché sappiamo che i supermercati cominciano a chiederti quantità abbastanza
importanti, chiaro.
In più noi non siamo neanche strutturati per una consegna diretta, e il latte ha bisogno di consegna diretta, non possiamo fidarci a intermediari, perché sappiamo tutti che il latte dura 5-6 giorni, latte fresco pastorizzato. E questi non sono tempi che ci permettono di consegnarlo a terzi per la consegna. Solo chi è strutturato per imbottigliarlo e commercializzarlo può fare questo tipo di servizio. Noi ci accontentiamo di servire le realtà locali, quindi piccoli negozi, i bar di paese, chi vuole provarlo, però era nostro obiettivo quello principalmente di fornirlo nei nostri 2 punti vendita, perché comunque avere il prodotto locale, hai detto prima tu, a chilometro zero, con una durata che va dai 2-5 giorni, massimo 6, perché noi lo facciamo 2 volte alla settimana, per cui diciamo che con le scadenze ci stiamo. E ecco, è un latte intero non pastorizzato, perché anche qui il caseificio non è strutturato per creare tanti tipi di lavorazione, perché il tutto viene poi implica un'attrezzatura molto più dispendiosa, molto più importante, molto più raffinata, di cui non possiamo neanche strutturarci. Possiamo produrre un latte intero pastorizzato, non omogenizzato, che è quello che diciamo che al 90% conosciamo tutti come il latte di una volta, quello che al limite ti fa un po' di panna sul collo della bottiglia, che è bello da vedere, anche perché ricordo appunto sì. È chiamato latte di una volta proprio perché una volta il latte naturalmente faceva l'affioramento, creava l'affioramento della panna. Non succede più perché viene omogeneizzato, è un trattamento meccanico che subisce il latte proprio per renderlo sempre uguale, per evitare questi scostamenti della parte grassa dal liquido. Non c'è nessuna differenza, l'unica differenza è che è latte di montagna raccolto ieri, consumato oggi o nei prossimi 3-4 giorni.
Ecco, questo è fantastico, e i latti che trovate magari che arrivano da lontano, diciamo che hanno fatto molta più strada.
Certamente,
diciamo
certamente.
Questo. Quindi l'invito è, Paolo non lo vuole dire, ma lo dico io, l'invito è quello di prendere il latte fatto qui, va bene? Ecco, detto in maniera molto asciutta.
Io non lo volevo dire, perché lo davo per scontato, però, tu sei molto più diretto.
Ci sta, nel senso che anche per dare una mano alle persone che fanno sicuramente una vita di sacrifici dietro, perché è un lavoro di levate notturne, è un lavoro in cui non si guarda l'orologio, ma si finisce di lavorare quando si è finito, e sono aziende tante, perché quanti conferitori ci sono?
Sono 30, una trentina circa, 32, 33 adesso di ecco. Preciso, dipende poi il periodo stagionale in cui, sì, comunque una trentina. Ecco.
Dai più grandi ai più piccoli, sia chiaro. Però c'è un lavoro dietro, e un lavoro anche, come dimostra la realizzazione del latte in bottiglia al caseificio di Enemonzo e Ovaro, a questo punto, diciamo così, sì. Che prevede anche un aggiornamento, un upgrade, come si dice adesso, un miglioramento dell'offerta dei prodotti. Ecco, quindi io ogni volta che passo di lì comunque vedo sempre il parcheggio pieno.
Beh, sì, diciamo che
ci passo meno per Ovaro, ma in Enemonzo sì.
Sono due negozi, ma come un po' tutti quelli che sono, io vedo gli spazi di latteria, perché io giro anche il resto del Friuli per altri motivi, per lavoro, ma non solo. E tutti le latterie con lo spaccio davanti hanno sempre qualche macchina, qualche auto parcheggiata, perché effettivamente colgo l'occasione per dire anche questo. Essendo chilometro zero, non è solo il risparmio energetico nei consumi nella produzione di CO2, ma è un risparmio anche economico, perché il chilometro zero, credo che il caseificio nostro, ma come tutti i caseifici che si rispettano, ti possono dare il formaggio e i suoi derivati a un prezzo concorrenziale rispetto a quello che è il mercato normale. Per cui è vero che ormai tutti siamo presi dai tempi, eccetera eccetera, non possiamo permetterci di fare la spesa in quattro posti, macelleria, drogheria e questo e là. Però passare in caseificio, e approfitto anche di questo frangente per dire risparmi, perché il prodotto nostro lo paghi meno, trovi un prodotto sempre fresco, ma in più, e ci tengo a dirlo, il caseifici, specialmente quelli di montagna, e Enemonzo non esula da questa cosa, da questo principio, fa anche da rappresentanza e da richiamo, da... posso dire anche pubblicità di un po' tutta quella che è la filiera prodotti di montagna, perché da noi si trova un po' di tutto, tutti i prodotti agroalimentari naturalmente, però può essere il salame locale, il grissino, il biscotto prodotto artigianalmente, il miele, cose buonissime, le marmellate, i salumi, poi non siamo a discutere. Per cui noi siamo anche un riferimento per i produttori locali, quindi noi non sosteniamo solo le 30 aziende, ma aiutiamo e coadiuviamo anche tutti gli altri produttori, perché effettivamente chi non sa come far conoscere il suo prodotto, appena il frico, no? Ci sono tante le birrerie, i birrifici, per lancio del prodotto vengono in latteria, che lì comunque passa tante in un mese, in un anno. Per cui lavoriamo col territorio, lavoriamo con la gente del luogo, produttori e consumatori. Questo è un messaggio che voglio mandare a tutti quanti.
Allora Paolo, grazie per essere stato qui con noi.
Grazie a voi.
Non abbiamo perso tempo a presentare il caseificio, perché è bello conoscere anche la storia che c'è dietro, e quando c'è oltre un secolo di storia su un'azienda, o in questo caso su una cooperativa, insomma è importante che si sappia, certo, che si dica e che venga raccontata. Ecco, e anche perché tu stesso te l'avrai chiesta, perché comunque esisteva da prima che tu,
certo,
tu
che
ci
sì,
fossi,
certo,
insomma,
che sì.
No? E complimenti per questa nuova iniziativa, quindi per il latte, che si trova ovviamente nei vostri punti vendita.
Punti vendita, sì.
Una buona giornata, un buon lavoro e a presto.
Grazie a te, Cristian, e a tutto lo staff per la disponibilità e per avermi, non dico accettato, ma coinvolto in questa
accolto.
Grazie, arrivederci e buon ascolto a tutti.